Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Facciamo gli auguri insieme a Anna, vero, a tutti coloro che portano il nome
Certo.
di Francesco,
Sì.
ma facciamo gli auguri ai nostri frati, Francescani dell'Immacolata, alle nostre suore, Francescane dell'Immacolata. A tutti gli ordini che si ispirano a San Francesco. Auguri a tutti da Claudio.
E da Anna, certamente.
Perfetto. Allora, beh, iniziamo innanzitutto con la festa, cioè con la preghiera a San Francesco, perché è obbligatoria. Allora, io la leggo, Anna. O Serafico Padre San Francesco, patrono d'Italia, bel impegno, San Francesco d'Italia qui, patrono d'Italia, tu che rinnovasti il mondo nello spirito di Gesù Cristo, ascoltaci. L'avidità delle ricchezze, l'insidia dei piaceri, la follia del disordine tornano ad offuscare le menti e ad agghiacciare i cuori. Ritorni tra noi la tua luce, il tuo amore, il tuo spirito. Tu che fosti ricco e ti facesti povero, insegnaci a comprendere meglio la tua santa povertà che ignota ricchezza. Tu che ti elevasti al di sopra delle gioie terrene, ottienici di amare puramente le creature come le amasti tu e di santificare le gioie della vita. Tu che cantasti l'armonia di tutte le cose create in Dio, vivesti l'eroismo delle opere e del sacrificio e salutasti, sorella, anche la morte. Donaci una favilla del tuo fuoco e dischiudi i cuori alla dolce carità che è ordine, operosità fervente, conforto e serenità nel dolore e nella morte. Potessimo vivere l'ora nostra terrena continuando il tuo apostolato sublime. Tu conosci le anime, le opere, le ansie e le speranze nostre. Benedicile. Proteggi la Chiesa, proteggi l'Italia di cui sei patrono, proteggi il mondo intero, suscita sul cammino di tutti gli uomini un desiderio fecondo di pace e bene, nel quale soltanto è perfetta letizia. Amen. Ecco, chi ben comincia è già a metà dell'opera. Si dice, vero? Bene, abbiamo iniziato proprio pregando il patrono, il festeggiato. E ieri sera abbiamo fatto il Pio Transito di San Francesco, però dura un bel po', davanti a Gesù sacramentato, come è previsto, e vi assicuro che leggendo tutti questi passi della vita di San Francesco, non ho potuto trattenere le lacrime perché pensavo, ecco, quando guardi ai santi, di conseguenza vedi la tua miseria. E allora dici, guarda il Signore quanto ci ama, ci manda dei santi così grandi perché li imitiamo, perché ci mostrino che sono pagine di Vangelo vissuto. E questo amore grande, questa umiltà grande, ecco, più vedi grandi loro e più piccolo vedi te. È per quello che San Filippo Neri insisteva, dice, state attenti alle tre S, sacramenti, sacra scrittura, vita dei santi. I santi, quando leggi la loro vita, devi dire, ma io sono un uomo come quello là. Ma dove mi sono cacciato io? Il Signore vuole che mi faccia santo anch'io, ma io dove sono finito? Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. E leggendo la vita dei santi, tu vedi che questi uomini come noi, si sono fatti santi perché hanno corrisposto alla grazia di Dio. E chi non corrisponde non si farà mai santo. E allora è così importante, ma preghiamo soprattutto, ecco, per l'ordine vero francescano. Perché, vedete, un giorno andò da Padre Pio il generale dei francescani e raccomandò le sue preghiere e disse: "Ma padre, sto andando a Roma per le nuove costituzioni. Preghi", dice, "per noi, preghi per noi che questa nostra..." Vediamo un pochettino, io sto cercando addirittura la pagina perché vorrei leggervela testuale, ma me la ricordo quasi a memoria. Beh, comunque, perché in un primo tempo in questo libro non era stato messo forse per non provocare, ma siccome la verità bisogna pur dirla, vabbè, comunque non trovo la pagina giusta, ma ve la racconto. Allora dice: "Andiamo per le nuove costituzioni." Padre Pio si voltò di scatto, riferisce il padre che stava presente. Dice: "Sembrava Mosè." E dice: "Tutte chiacchiere e rovine." "Ma padre," dice il generale dei francescani, non vi ho detto, io so chi era, ma diciamo che la famiglia dei francescani, diciamo, sono i francescani, sono i conventuali, ci sono i minori, ci sono i cappuccini e poi sono altri che si ispirano, ma diciamo i tre maggiori ordini sono quelli lì." Dice: "Tutte chiacchiere e rovine." Allora lui dice: "Ma padre, sai, i giovani di oggi, non sa, portare l'abito, fanno un po' di fatica, andare scalzi, dice la tonsura, dice, ma queste cose... I giovani non, dice, insomma, mal sopportano, vogliono essere diversi, modernizzarsi, eccetera, no?" Dice il generale al padre Pio. E padre Pio, sempre con quel piglio vero di grande severità, dice: "E cacciateli a casa tutti quanti." Mamma mia, cacciateli a casa. "Ma che credono questi di fare un favore a San Francesco entrando nella sua famiglia? O è lui che gli fa un favore, avere una grazia ad accoglierli nella sua famiglia?" Dice: "Allora, cacciateli tutti." Allora, diciamo che il generale resta veramente... E padre Pio replicò e aggiunse dell'altro: "Il giorno del giudizio il serafico padre non vi riconoscerà come figli suoi." Avete visto, padre Pio, parole profetiche, cari miei, avete visto? Però non ci sono le vocazioni, è chiaro, ma... Che San Francesco, scusa, man dovrebbe mandare delle vocazioni che non le vuole nella sua famiglia. Dice: "Oh, siete fedeli alla regola che io ho dettato, se no potete starvene a casa, no?" E oggigiorno, cari miei, questa cosa ho voluto dirla perché ci fa presto a far festa. Festa di qua, festa di là, cantiamo, balliamo, ma che storie! Ma facciamo un esame di coscienza, no? E diciamo: "Ma come mai siamo conciati così?" Perché non siamo stati fedeli all'insegnamento del serafico padre Francesco. Beh, oggi è anche l'onomastico di Papa Francesco, è vero. E naturalmente, certo, è un onore anche per San Francesco avere un Papa che porta il suo nome, no? Adesso poi staremo a vedere, ecco, tutti gli insegnamenti che anche chi porta il nome deve somigliare anche a colui che gliel'ha dato. E così, qui la verità prima di tutto. E Anna, cioè io mi fermo riguardo a San Francesco, ma volevo dirla questa cosa, perché è giusto che si sappia che, vedete, San Francesco è patrono d'Italia. Ho capito che è patrono d'Italia, ma allora cosa deve fare? Deve proteggere l'Italia dagli errori, dalle eresie, dai peccati. Da che cosa deve proteggere? Dalle guerre? Da che cosa deve proteggere? Dal demonio? Ma se l'Italia dice no, noi siamo uno Stato laico, per cui non ci metta il becco la Chiesa, è compreso San Francesco, vero, che è il santo della Chiesa, e qui mentre la Chiesa l'ha, diciamo, proclamato, eletto patrono d'Italia, i nostri governanti hanno detto no, il patrono d'Italia siamo noi, anzi i massoni. Bene, male. E così San Francesco è il protettore, e che deve fare? Come fa a proteggerci? Dirà, ma pigliate quello che vi merita, cioè il Signore, ecco, io come protettore, che cosa dico? Signore, castiga questa Italia, castigala ma salvala, perché se io non posso proteggere, diciamo, l'Italia perché il Signore non la castighi, anzi dirò castigala ma salvala, ecco, perché San Francesco è misericordioso. E così, cari miei, è tutta un'altra musica, sapete, quella, ecco, vogliono fare di San Francesco un ecologo dell'anima. Nessuno dice che è l'ecologo dell'anima, perché non entrino le immondizie e i pensieri malvagi e sottili inganni del maligno nell'anima nostra. Invece guardiamo le polveri sottili, noi proteggiamo tutti, meno che i figli dell'uomo, che abbiamo la legge che li può ammazzare appena nati. Pensa un po' come si fa a proteggere una nazione che è contro Dio, no? Signore, chi accoglie uno di questi piccoli nel mio nome accoglie me, chi ammazza condanna a morte me, per cui in Italia ci sono milioni di persone che tra pillole del giorno dopo e gli aborti fatti grida a morte Gesù Cristo e libero Barabba. Cari miei, voi non lo sentite questo urlo blasfemo? Chiedete il dono di sentirlo, sentirete che corale c'è, ecco. E allora cosa bisogna fare? Però si squarciò il velo del Tempio, terremoto, si fece buio su tutta la terra. Ma cari miei, dopo allora la gente ha detto, ma questo era veramente il figlio di Dio. Dopo, quando hanno visto che sembrava la fine del mondo, e così deve succedere un'altra volta. Deve umiliarci. E dobbiamo dire, Signore, pietà, contro di te abbiamo peccato, quello che male ai tuoi occhi noi l'abbiamo fatto, castigaci, o Signore, ma salvaci. Ebbene, allora, dopo questo primo, diciamo, è un aperitivo, è un amaretto, cos'è? Un amaro, diciamo, per preparare lo stomaco.
È uno stimolante, sì.
Ma no, perché queste cose, ma sai, noi siamo solo capaci di cantare, no? Diciamo, uno che è stolto canta perché non vede il pericolo che lo sovrasta, no? Se lo vedesse comincerebbe a pregare e a piangere i propri peccati, invece canta. Io non so chi è l'ispiratore dei canti nel momento in cui bisogna piangere. Bene, Anna, prima lettura.
Perfetto, sì. Allora, ai circoncisi che si vantavano di portare nella loro carne il segno dell'antica alleanza, San Paolo contrappone ben altro vanto, la croce, che il cristiano porta impressa nell'anima in virtù della sua appartenenza a Cristo e quale unico pegno di salvezza. Quando sono colto dal timore di Dio, recita un'omelia pasquale del secondo secolo, la croce è la mia protezione. Quando incespico è il mio aiuto, è il mio sostegno. Quando combatto, il premio. Quando vinco, la corona è la scala in cima alla quale si trova il Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati, fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen.
Il Signore si spiega bene che bisogna stare attenti al significato delle parole, della parola del Signore. Dice, non ci sia altro vanto che nella croce del nostro Signore Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. No? Questa prima frase ci fa capire che, cioè, il significato del rinnega te stesso, prendi la tua croce e seguimi, che cosa significa? Significa proprio questo. Se io voglio seguire Gesù Cristo, non ci sia altro vanto che nella croce del nostro Signore Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. Questa è una frase che noi dobbiamo stamparcela bene in mente, nel cuore, perché vale non solo per San Paolo, ma anche per noi, per tutti quanti. Invece noi abbiamo crocifisso Gesù Cristo per dare libero sfogo al principe di questo mondo e al mondo e alla carne e alle passioni, che sono esattamente il contrario. Quindi se tu fai così, non rinneghi te stesso, ma rinneghi Gesù Cristo. E allora bisogna rinnegare noi stessi e dire, voglio andare in paradiso. Voglio godermi eternamente la visione beatifica di stare alla presenza di Dio per tutta l'eternità. Qui ci sto poco, io non posso sprecare il tempo che il Signore mi dona per farmi santo e lo utilizzo per essere un anticristo. Sì, sono un anticristo. Se non seguo Lui, seguirò qualcun altro, divento un anticristo. Non è infatti la circoncisione, ma l'essere nuova creatura. La nuova creatura è diversa da tutte le altre creature, no? È una creatura battezzata. Qui gli altri, diciamo che noi proprio per amore a Gesù Cristo dobbiamo andare e predicare, aiutare e far sì che coloro che non lo conoscono, lo conoscano. Non dire, vabbè, ognuno si tiene al suo perché va tutto bene, ma che questo non è vero. E su quanti seguiranno questa norma, sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, io porto le stimate nel mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Allora, praticamente, d'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, cioè nessuno, diciamo che il diavolo continuerà a darti fastidi, ecco, ma diciamo gli uomini la smettano con i loro discorsi, diciamo che abbiamo l'Italia piena di discorsi, dei politici e tutti che ti offrono qualcosa, pubblicità, e sfilate, che ne so, è tutto quello che volete voi. Ma queste cose qua sono fastidi. Per uno che segue Gesù Cristo, queste cose qua sono tutti fastidi. E invece no, noi li apprezziamo. Sai che cosa ci dà fastidio? Se per caso, però, i genitori dicono ai figli, diciamo rosario. Questo mi dà fastidio dire rosario, hai capito? Pensa un po' cosa ti dà fastidio. Andiamo a messa. Ma no, io non ci vengo, non me la sento. No, perché devo venire per forza? Mi dà fastidio. Vado a confessare, io andare a dire i miei peccati a un prete, ma non sia mai, queste cose mi danno fastidio. Hai capito? A noi ci dà fastidio il bene, no? Ma allora, secondo voi, da chi siamo posseduti se ci dà fastidio il bene e apprezziamo il male? Ma secondo voi, chi è che ci ha messo i piedi sulla nostra testa? Mica San Michele. E qui ce l'ha messo qualcun altro. Così, praticamente, Anna, poi leggi tu adesso San Paolo, vero che naturalmente Don Dolindo è come un'orchestra sinfonica, perché diciamo suonano tutti gli strumenti, no? Parte da là e arriva la Z, ed è diciamo veramente meraviglioso Don Dolindo, ma è meraviglioso il Signore che lo ha ispirato a meditare, a scrivere tutte queste belle cose.
Ed è sempre aggiornatissimo, vedi, sempre puntualissimo sull'oggi, non sul passato, ma veramente. Bene, allora.
Sì, andiamo avanti, sì. Hai un bel po' da leggere, sì.
Abbastanza, sì.
Ah, perfetto, vai avanti finché non hai finito.
Va bene, va Ave bene, Maria. Allora. Ave Maria. Capitolo VI, lettera ai Galati, sono a pagina 1309, naturalmente le lettere di San Paolo Apostolo commentate dal sacerdote Don Dolindo Ruotolo. San Paolo, che ha per fine del suo apostolato non la gloria o il guadagno materiale, non si preoccupa di altro che di dilatare il regno di Gesù Cristo e la salvezza vera delle anime. Perciò esclama con forza: quanto a me non avvenga mai che io mi glori di altro che della croce del Signore nostro Gesù Cristo, mediante la quale il mondo è per me crocifisso, perché io lo considero come condannato dal Redentore e morto in me per la croce di Lui, come considero me per il mondo come un crocifisso, perché per la croce sono morto al mondo e al regno della carne, scusate, sono morto al mondo e al regno della carne, che è il regno del mondo. Nel regno del mondo e della carne, San Paolo include anche i giudaizzanti, perché essi con la circoncisione che promuovevano tentavano rendere vana in loro la redenzione ed erano lontani dalla rinnovazione spirituale data da Gesù Cristo. Perciò esclama con forza: vi rimendo definitivamente l'agitata questione. In Cristo non vale nulla né essere circonciso né l'essere incirconciso, ma soltanto l'essere una nuova creatura. Questa è la norma di vita per uno che vuole essere veramente cristiano. E solo su quelli che seguiranno questa norma e sull'Israele di Dio, sul nuovo e vero popolo di Dio, scenderà la pace e la misericordia. Questa è la definitiva risoluzione teologica della questione dei giudaizzanti. Per ciò che riguarda poi particolarmente San Paolo, l'Apostolo afferma recisamente che non vuole e non tollera più di essere molestato per tale questione, poiché egli porta nel suo corpo le stigmate del Signore Gesù, porta i segni e le cicatrici delle sofferenze e delle violenze che ha patito dai giudei per avere predicato unicamente la croce di Gesù Cristo ed essendo tutto e solo di Gesù Cristo. Si riguarda come segnato da lui col suo battesimo e con gli ordini sacri a quel modo stesso col quale uno schiavo portava impresso nel suo corpo con ferro rovente il segno del suo padrone. Alcuni credono che San Paolo portasse nel suo corpo i segni della passione di Gesù Cristo, come li ebbero poi San Francesco d'Assisi e parecchi santi e sante. La cosa è tutt'altro che da scartarsi, è tutt'altro che inverosimile, poiché il Signore poté dare benissimo all'Apostolo che non si gloriava che della croce i segni visibili e tangibili delle sue piaghe. Certamente però San Paolo, che si gloriava solo della croce, aveva nel suo cuore l'indelebile ricordo della passione di Gesù Cristo. Un ricordo così vivo che doveva rivelarsi in tutto il suo volto, sul suo corpo e nelle attività della sua vita. Correggere gli altri è il più difficile atto della fraterna carità, perché noi in generale, di fronte alle miserie spirituali del prossimo, o tacciamo per viltà, o parliamo per ripicco o per ira, muovendolo a reazione violenta. Se noi scorgiamo nel prossimo un difetto che può comprometterne l'onorabilità innanzi al mondo, sentiamo la forza di avvertirlo e troviamo anche il modo garbato per farlo. Se vediamo una macchia sul suo volto, un insetto sul suo abito, un disordine involontario nelle sue vesti, glielo diciamo. Scusate, glielo diciamo con pacata franchezza e ci sentiamo rispondere con un ringraziamento. Ma se notiamo nell'anima sua una macchia di peccato, un disordine morale, un vizio che lo deturpa, noi tacciamo o parliamo quando l'ira ci muove a rimbeccarlo e ad umiliarlo. È un dovere di carità correggere i difetti del prossimo, ma bisogna farlo con vero zelo e con grande dolcezza, senza erigersi mai a maestri degli altri, con un fare tracotante, senza essere persistentemente petulanti. Ognuno ha nel suo carattere, nei suoi modi, nelle sue abitudini, dei difetti quasi connaturali, dei quali è molto difficile che si emendi e sui quali difficilmente accetta la correzione. Se si volesse tener conto di queste miserie, si dovrebbe stare continuamente a correggere, o si dovrebbero continuamente ricevere delle correzioni. Essendo questo praticamente impossibile, su tali debolezze occorre tirare il velo del compatimento e della carità. Quello su cui non si può e non si deve transigere sono le colpe gravi che espongono le anime al pericolo dell'eterna perdizione. Allora ci vuole molto tatto, molta delicatezza e dolcezza e soprattutto molto spirito di umiltà per evitare gli urti e le reazioni pericolose. Bisogna preparare la correzione con molte preghiere, perché non può conquistarsi un'anima senza un particolare aiuto di Dio. Bisogna esprimersi con parole sobrie e sommamente delicate, evitando ogni espressione che possa suonare disprezzo verso gli altri o che possa rivelare in noi una presunzione di superiorità sui nostri fratelli. Dolorosamente noi notiamo fin troppo i difetti del prossimo, ma li notiamo alle spalle e nella slealtà della mormorazione. È un vizio deplorevole e comunissimo, per il quale in generale non si parla del prossimo che per tagliuzzargli gli abiti addosso. Guardiamoci bene da questo vile ed orgoglioso vizio e pensiamo che potremmo anche noi cadere nella tentazione e macchiarci in modo anche più grave delle colpe che riproviamo nei nostri fratelli. Sopportiamo i pesi gli uni degli altri. Compatiamoci, aiutiamoci e manteniamo l'armonia della carità che Gesù Cristo ci ha comandato, dandoci questa virtù come un segno caratteristico della nostra cristiana professione. Nessuno creda di essere qualche cosa, stimandosi superiore agli altri. Chi ha di sé questa stima, in realtà, mostra di essere un nulla, poiché chi più presume di essere qualche cosa di eccellente è in realtà molto deficiente, è molto stupido ed inganna se stesso. I veri grandi si credono sempre nulla, mentre i deficienti credono sempre di essere delle cime. È così che nel mondo le nullità fanno spintoni per andare avanti. Credono di essere i soli capaci di governare e reggere il mondo. E conquistati gli alti posti, ricommettono un mondo di corbellerie. È la dolorosa esperienza di tutti i giorni, soprattutto oggi che il mondo è infestato di queste nullità che credono di essere qualche cosa di importante. È un flagello, una punizione all'infedeltà dei popoli a Dio, una pestilenza pericolosa di cervelli, come il venerabile Don Placido Bacher chiamava queste confusioni del mondo, prevedendole con spirito profetico. Ognuno ha il suo peso da portare, il peso dei propri difetti, delle proprie miserie, delle proprie necessità. Dunque, invece di presumere di sé, ognuno deve profondamente umiliarsi, deve tendere le mani a Dio, implorando la sua misericordia. La conoscenza delle nostre miserie ci fa considerare con spirito di carità quelle degli altri ed attenua grandemente quello spirito di ribellione e di orgoglio che è la radice vera di tutti i disordini e i guai della presente generazione. Il fine della nostra vita è operare il bene senza stancarci, per meritare l'eterna gloria. Il bene è ordinato ed occorre farlo in modo da assicurarci i beni spirituali. Per questo San Paolo comanda con risoluta energia e sotto pena di incorrere nel giudizio di Dio di far parte dei propri beni temporali a chi ci istruisce nella dottrina della fede. In tal modo l'anima nostra assicura a se stessa e alle altre il santo nutrimento spirituale, perché è evidente che uno che è ministro della parola di Dio non può applicarsi ad altro ed ha bisogno di chi lo sostenti e provveda alle sue necessità. Non vi lasciate illudere, dice San Paolo ai Galati, Dio non si schernisce. E sì, si facevano illudere dall'avarizia e trovavano tutte le scuse per sfuggire al dovere di sostentare i ministri della parola di Dio. Si facevano illudere dai falsi apostoli ed assumevano un atteggiamento ostile verso i veri apostoli, negando loro ogni aiuto. Ma Dio non si schernisce e certe scuse o pretesti che trova la guasta natura per non obbedire alla sua volontà valgono un bel nulla innanzi a Lui. Dio non si schernisce. Quante anime! Si formano un sistema tutto particolare e personale di pietà. Adattano la loro coscienza alle loro passioni. Si dividono un po' col mondo, un po' con Dio. E credono con questo di avere condotto e di condurre una vita giusta. Dio però non si schernisce. Né può egli avallare o sanzionare simili generi di falsa vita cristiana, dei quali farà la disamina severa nel giorno del giudizio. Ognuno allora mieterà ciò che avrà seminato. Se avrà seminato nella carne operando il male, mieterà corruzione dalla carne, cioè mieterà l'eterna perdizione, che rappresenta per il nostro essere la suprema corruzione. Chi poi semina nello spirito operando soprannaturalmente, secondo le ispirazioni e i dettami dello Spirito Santo, mieterà la vita eterna. Qui sta il segreto della vera vita: operare totalitariamente per Dio e in Dio. Non illudersi con criteri di mondo o di falsa vita cristiana. Non crearsi dei sistemi di arbitraria devozione e pietà che favoriscono le passioni e nello stesso tempo danno l'illusione di una vita corretta e religiosa. Così fanno quei cristiani che conducono una vita obbrobriosa di vizi. Stanno lontano dai sacramenti, bestemmiano, si danno senza scrupolo speculazioni indegne. Sono la croce e la tribolazione delle loro famiglie e poi magari ostentano le immagini sacre che portano nel portafoglio. Ci tengono a mostrare di dare il loro obolo per le feste popolari, pur nello stesso tempo facendosi vincere dal rispetto umano e mostrandosi conniventi con i comunisti e con gli empi. Tutti quelli che vogliono esserli graditi secondo la carne, dice San Paolo, sono appunto coloro che vi costringono a farvi circoncidere, per vantarsi della vostra carne. Può dirsi lo stesso, e con maggior ragione, di tutti i propagandisti stipendiati del male, protestanti, comunisti, massoni. Questi allettano col guadagno, con gli alti posti o semplicemente col promettere dei posti. E in realtà lo fanno perché debbono mostrare un rendimento a quelli che li stipendiano e quindi hanno premura di fare proseliti e di mostrarsi attivi. Il popolo ignorante li crede propagandisti disinteressati di un'idea che lo favorisce e si lascia ingarbugliare dalle loro ciarle, ma essi in realtà cercano se stessi e la loro gloria, i loro interessi e la loro mangiatoia. Quanto a me, soggiunge San Paolo, non avvenga mai che io mi glori di altro che della croce del Signore nostro Gesù Cristo, mediante la quale il mondo è per me un crocifisso, come io pure per il mondo. Ecco il programma di un vero cristiano, la sua gloria. Non può essere il mondo, ma la croce, vessillo di redenzione e di santificazione. Egli, senza rispetto umano, leva in alto questo vessillo contro tutti i labari del male e si mostra completamente alieno dallo spirito del mondo. È nemico del mondo, in tutta l'estensione della parola, ed accetta l'inimicizia del mondo con tutte le pene che questa inimicizia gli procura, perché non si gloria che di Gesù Cristo e non vuole seguire che Gesù Cristo per essere nuova creatura. E per essere nuova creatura deve portare nel suo corpo e nella sua vita le stimmate del Signore Gesù nelle tribolazioni, nelle angustie, nelle prove e nelle lotte contro il mare. Non deve, non può aspettarsi in questa vita gli onori e le prosperità del mondo. Sarebbe anzi per lui un pessimo segno se raccogliesse questo dalla vita. Deve aspettarsi le ingiustizie, le sopraffazioni, le umiliazioni, i disprezzi e persino la morte per amore di Gesù Cristo. Amen. Ecco,
cari miei, ci ha spiegato bene.
Questo è il cristiano, così deve essere. Ecco, sì.
Orecchie per intendere, ma queste cose non le abbiamo mai sentite e non bisogna stare attenti di non perdere clienti. Qui bisogna fare le cose, dire le cose che ti procurano magari gli applausi, ma di chi gli applausi? Degli uomini o di Dio? Che poi il Signore ti dice così: quando hai fatto tutto quello che dovevi fare, hai fatto solo il tuo dovere, no? Ma il tuo dovere cos'è? È osservare la legge, osservare, cioè, la parola del Signore e viverla. Ma sapete che ho trovato la pagina, per cui ve la rileggo testualmente. Esattamente quella che riguarda San Francesco.
Sì.
Il padre generale.
Padre Pio, anzi.
Sì, dunque, c'è Padre Pio.
E si rivolge. Adesso, sì.
Sì, dunque, c'è il padre X, no? Padre X francescano, venne da Roma in precedenza al capitolo speciale per le Costituzioni nel 1966, per domandare preghiere e benedizioni al padre. Lo incontrò nel corridoio del convento. Padre, sono venuto a raccomandare il capitolo speciale per le nuove Costituzioni. Appena il padre sentì capitolo speciale, nuove Costituzioni, ebbe un gesto violento e disse: tutte chiacchiere e rovine. Ma padre, che volete? Le nuove generazioni, i giovani, come vengono su adesso, ci sono esigenze cambiate, padre. E cosa risponde il padre Pio? Manca testa e cuore. Mancano queste cose, cervello e amore. Poi andò avanti fino alla cella, si girò, puntò il dito e continuò: non ci snaturiamo, non ci snaturiamo. Al giudizio di Dio San Francesco non ci riconoscerà per suoi figli.
Mamma mia, ragazzi.
Hai capito? Allora, queste cose qua non le dicono mica, ma Padre Pio, che era con crocifisso con Gesù Cristo, che parlava con San Francesco, non era mica un pensiero suo che era diverso da quello di Gesù e di quello di San Francesco. Per cui lui in quel momento parlava a nome loro. 1967, per cui prima era 66, adesso 67. Un giorno alcuni confratelli presenti il definitore generale, padre X, parlavano di problemi dell'ordine. Quando il padre assunse un atteggiamento impressionante, guardando lontano gridò: ma che state facendo a Roma? Ma che state combinando? Questi vogliono toccare perfino la regola di San Francesco. Il definitore disse: padre, si fanno questi cambiamenti perché i giovani non vogliono saperne di tonsura, abito, piedi nudi. Cacciateli via, cacciateli via, ma che sono loro che fanno un favore a San Francesco a prendere l'abito o la sua forma di vita? O è San Francesco che fa un dono a loro? Hai capito? Allora, nella festa di San Francesco era giusto che si sapesse come la pensa San Francesco, perché noi facciamo presto a cantare Laudato si mi Signore, viva San Francesco, andiamo ad Assisi, cantiamo, vero, balliamo, facciamo di tutto, ma noi siamo ormai ubriachi di questa mentalità che dà alla testa e al cuore, come dice San Padre Pio.
Abbiamo sfigurato quello, proprio l'immagine, sì, sì. Sfigurata veramente.
Mamma. Hai sentito che parole, queste qua?
Mamma mia.
E qui, non è che sono inventate qualcuno, vero? I testimoni erano presenti e le hanno riferite tali e quali come sono state dette da Padre Pio. E vabbè, allora siamo al Salmo: proteggi mio Dio, in te mi rifugio, ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, il mio Signore è mia parte di eredità, il mio calice nelle tue mani è la mia vita. Ma che bello, cioè proteggi mio Dio, in te mi rifugio, ma dove vuoi rifugiarti tu? Vuoi fare i rifugi antiatomici, ma fai venire da ridere, che tu resterai sepolto, non servirà neanche farti la sepoltura, no? Che sarei già sepolto 5-6 metri sottoterra con i rifugi antiatomici. Tu devi rifugiarti nel Signore, altro che. Sapete che ci sono i rifugi antiatomici, credono, no? Però non so se sono anche rifugi antialluvioni. Cari miei, mamma mia, tu, Signore, sei mia parte di eredità. Ecco, Io te penso, te cerco, te voglio, in te mi rifugio, ho detto al mio Signore, il mio Signore sei tu. Cioè non sono io il mio Signore, io faccio quello che voglio, vedi che tu vuoi essere il Signore, sei come Lucifero che vuoi sentirti come Dio, io faccio quello che voglio, io. E difatti sempre Padre Pio, un giorno, ma ve l'ho raccontato altre volte, ecco che chiese agli astanti, che erano tutte persone di cultura, dice: voi che avete studiato tanto, ditemi il nome del diavolo. Allora, il primo disse Lucifero, e padre Pio scosse la terra, la testa. L'altro Belzebul, l'altro Satana, insomma, continuava a scuotere la testa a padre Pio. Alla fine questi sono rimasti ammutoliti, dicono: boh, padre, ci dica lei come si chiama il diavolo. Il suo nome io, capito? Io, cari miei, pensate ai politici, no? Io faccio io. Ah, ma anche il somaro fa io, anche lui veramente, no? Dico veramente, no? Il Signore chissà perché gli ha fatto fare proprio quel verso lì al somaro, che tira calci, morde e si impunta. Vabbè. Allora, benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Al momento, tu ti fai consigliare dal Signore, no? Perché se tu leggi la parola di Dio e lampada ai miei passi è la tua parola, allora veramente tu benedici il Signore perché ti ha dato consiglio. Ma se tu leggi le varie gazzette e ascolti i vari TG e non ascolti la parola di Dio, ma da chi è che ti fai consigliare? Ma chi è che ti consiglia a te? Anche di notte il mio animo mi istruisce, pensa un po', di notte il mio animo istruisce, però è uno che medita la parola di Dio. Io medito la tua parola giorno e notte, è scritto, vero? Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Io pongo sempre davanti a me il Signore, no, io pongo davanti a me il mio io. Hai capito perché il mondo va come va? Hai capito perché la tua famiglia non sta in piedi? Voglio dire. Ma chi è che poniamo davanti a noi? Il Signore o noi, il nostro io, stramaledetto? Cosa da matti, sapete? Sono i mariti che sono imbufaliti perché la moglie va a pregare, no? Allora, poi se la moglie viene a casa con dei bei pensieri per correggere anche il marito, oh, allora, poveri noi, mamma mia. Ma poi siamo molto di questi tempi, poi è terribile, perché se tu trovi un prete che te striglia un pochettino e ti fa capire cos'è, sono le cose giuste, tu vai in cerca di un altro prete che dia ragione a te. Pensa un po' se non è diabolico questo. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare, non posso vacillare perché il Signore sta alla mia destra, vuol dire io amo Lui sopra ogni cosa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra, gioia piena alla tua presenza. Vedete, sono anche gli ascoltatori di San Giovanni Rotondo. Padre Innocenzo, così mi diceva, no? Mi diceva, caro Claudio, intanto se non vuoi perdere la fede, stai attento a non meravigliarti mai di niente, di nessuno, ma devi vivere alla presenza di Dio, di modo che tutto quello che pensi, tutto quello che fai, tutto quello che guardi, tutto quello che ascolti, devi dire: Signore, ma tu approvi quello che sto facendo? No, e allora non lo voglio fare perché io voglio stare alla tua presenza e non voglio, ecco, perdere tempo in cose che inquinano la mia povera anima che già è così fragile, così debole. Ci diamo la pausa musicale, poi a te, Anna, che c'hai un bel.
Ricordando, sì, ricordo il numero di Radio Buon Consiglio agli ascoltatori, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bene.
Bello.
Bene, sì. Cose belle sono belle.
Belle, belle.
Ma allora, qui vogliono farci intendere che anche i pantaloni pieni di strappi sono belli. Ma tu capisci, no? Vuol dire che la nostra testa
credono.
Non funziona più.
E ci credono, sì.
Uno pensa che se c'ha 1000 tatuaggi pieni di diavoli e di serpenti e di che ne so io di che cosa, crede di essere bello, invece se è abbruttito. Ma praticamente il principe di questo mondo ha dettato una legge, la moda, e noi obbediamo a lui, non a nostro Signore. E poi però andiamo tutti in paradiso. Ma vabbè, mi dispiace perché questi ci credono pure.
È vero, è vero. Ecco, allora Gesù nella sublime preghiera chiedeva al Padre, lo benedice, per essersi rivelato ai piccoli, ossia agli umili e non ai sapienti e agli intelligenti del mondo. La superbia, infatti, impedisce di accogliere la divina rivelazione e conoscere il Signore. I piccoli sono coloro che si reputano nulla dinanzi a Dio e per questo si rivolgono a Lui con umile fiducia. Costoro seguono l'invito del Maestro e liberi dall'oppressione delle preoccupazioni terrene, portano il giogo dolce di Cristo, trovando soltanto in Lui ristoro e conforto. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli». Eh sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero.
È proprio leggero il peso di nostro Signore. Pensa al diavolo che razza di pesi ci ha messo addosso. Famiglie scassate, donne scassate, diciamo, a suon di peccati, no? Diciamo, dico, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù, no? Perché i grembi delle donne devono dare frutti benedetti e non frutti maledetti. E allora, poi dice, quando siete affaticati e oppressi, ma sai quanti oppressi, depressi e compressi ci sono? Però ti dicono, ma vai dallo psicologo, ma è colpa della società, ma è colpa, tu devi andare da Gesù, venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi e io vi ristorerò. E tu dove vai? Non vai mica da Gesù, ma devi andare da Gesù, intanto come ha fatto la Maddalena, che Gesù gli ha cacciato 7 demoni, no? Se fosse andata dallo psicologo, i 7 demoni se li sarebbe tenuti tutti 7, no? Poi bisogna andare a confessare i propri peccati. Bisogna andare da Gesù e dire, Signore, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve. E comunque, guarda, Anna, io lascio a te perché guardandomi intorno, meditando queste cose, non pensate che mi faccia piacere, no? Mi fanno male dire tutte queste cose, perché sono vere. Le dico perché magari qualcuno non ci fa caso, ma a dirle mi fa star male, nel senso che le vedo, ma dico però la gente le ha davanti agli occhi ma non le vede, perché c'è anche la cecità, c'è la sordità. Ma tu pensi che ci sia qualcuno che dire, Signore, se tu vuoi puoi guarirmi, io sono cieco. Io cieco? Io ho la patente, io guido e non sono cieco, sì. cioè non sarai cieco con gli occhi della carne, ma di quelli dello spirito sei super cieco, ti mancano gli occhi proprio. E così, Anna, diciamo a Gesù che abbia compassione di noi, di questa generazione perversa e malvagia. Vedi, il Signore dice: non conformatevi alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio. Ma qui si sono conformati tutti, perfino diciamo, i proclamatori della verità, si sono conformati anche loro. Non hai sentito cosa ha detto il definitore, il generale, eccetera? Si sono conformati alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio perché i tempi sono cambiati. E allora cosa bisogna fare? Padre Pio dice: mandateli a casa. Invece noi li teniamo dentro, poi ci sono gli scandali. Sono gli scandali e te li tieni perché praticamente l'hai voluti tu, dovevi mandarli a casa. Quelli là non erano adatti per la vita religiosa. E se certe persone le manda il diavolo, non San Francesco, le manda per scandalizzare i fedeli.
È
Anna,
vero,
a te
hai
la
proprio
parola.
ragione, sì. Allora, capitolo 11, San Matteo, siamo al termine della pagina 278. Che cosa deve dire Gesù alle anime che sono state ricolmate di misericordie specialissime e che, arricchite di grazie eccezionali, non rispondono al suo amore? Che cosa deve dire a quelle anime che sono state riscaldate dal suo amore in modo miracoloso, con mille delicatezze di carità? Persuadiamoci che alle grazie bisogna corrispondere e che non si possono far cadere invano, senza meritarci una condanna terribile e senza remissione. Perché le anime non corrispondono alle grazie del Signore? Perché presumono di se stesse, si gonfiano vanamente, indagano con superba tracotanza quello che dovrebbero adorare e praticamente rifiutano la luce delle divine misericordie. Il Vangelo non si può intendere dai cosiddetti grandi del mondo. Gesù perciò si compiace dei piccoli di spirito, che in realtà sono grandi, e ringrazia il Padre di aver loro rivelato i misteri della verità e dell'amore celati ai cosiddetti sapienti della terra. La sapienza e la prudenza umana è come nebbia che si leva all'orizzonte e impedisce il diffondersi dei raggi del sole. Gli uomini la credono sapienza, ma in realtà è stoltezza innanzi a Dio. Ne sa più un umile contadino pieno dello spirito del Signore che un dotto filosofo, il quale si perde nei vortici delle sue fantasie. E questo è un punto importantissimo e fondamentale per andare a Dio. E Gesù mostra in se stesso la grandezza di questo principio. Egli si è umiliato, è fatto piccolo per amore e tutto gli è stato dato dal Padre. È povero innanzi al mondo, ma è ricchissimo innanzi a Dio, perché il tutto donatogli dal Padre è il suo verbo che termina l'umana natura. Il verbo è la conoscenza del Padre ed è la sapienza infinita che lo conosce. Il verbo e il Padre sono perfettamente uguali, benché realmente distinti. Il Padre conosce se stesso e genera il Verbo nella sua infinita semplicità. Ed il Verbo, conoscenza del Padre, lo glorifica in una luce infinitamente semplice. È dunque la semplicità che trionfa nell'oceano dell'infinita luce, ed è attraverso la semplicità che questa luce si comunica. Il Padre la comunica ai piccoli e il Figlio la comunica a chi vuole. Siccome la sua volontà è fonte di bene, così è chiaro che la comunica non a capriccio, ma diffondendo il bene con la sua volontà, salvando e redimendo. Il bene raggiunge la creatura nel sacrificio, e il sacrificio avvicina la creatura al sommo bene. E per questo Gesù invita a sé tutti i sofferenti, per ristorarli con il dono della luce, dell'amore di Dio. Per ricevere la luce di Dio bisogna appartenere al Redentore e sottoporsi al suo giogo, cioè al suo dominio che è soave e dolcissimo, e bisogna imparare da lui come da maestro. Non basta ascoltare i suoi precetti per intenderli, bisogna prima sottomettervisi ed accettarne la pratica, perché i precetti di Gesù non sono teorie filosofiche, ma sono via, verità e vita. Bisogna imparare da lui, che è mansueto ed umile di cuore, nella mansuetudine che si sottomette al giogo e nell'umiltà che sa rinunziare ai propri pensieri. Bisogna imparare dal Maestro Divino la mansuetudine e l'umiltà del suo cuore, che sono i segreti della sua intimità col Padre, poiché egli si sottomette alla sua volontà che lo immola, ed umiliandosi fino alla croce ne glorifica la grandezza e la maestà. I moderni esegeti sostengono che Gesù Cristo, nel dirci «imparate da me, che sono mansueto ed umile di cuore», non abbia voluto proporsi come maestro di queste due virtù, ma abbia voluto dire che egli è un maestro che non fa paura, che è mansueto ed umile nell'insegnare, e lo è e non fa a fior di labbra, ma profondamente nel cuore. A noi questa spiegazione sembra non solo monca nel contesto, ma contraria allo spirito stesso della Chiesa. Gesù, infatti, ci esorta a prendere il suo giogo e ci mostra il cuore suo per mostrarci che cos'è questo giogo, tutto amore, tutto pace, tutto bontà. Se il re è amore, mansuetudine ed umiltà, è logico che anche i sudditi lo siano, poiché i sudditi debbono imparare da lui. Gesù vuole precisamente perciò, come chiaro dal contesto, che si impari da lui la mansuetudine e l'umiltà del suo cuore. La vita eterna sta nel conoscere il Padre e il Figlio, come il Figlio incarnato conosce il Padre e lo glorifica. Egli si sottomette alla sua volontà e si umilia fino alla croce. Accetta con mansuetudine il giogo come vittima e si offre alla croce. I suoi seguaci debbono fare lo stesso, e poiché l'amore di Dio include quello del prossimo, debbono essere mansueti ed umili anche nelle relazioni con i propri fratelli. Gesù Cristo volle precisamente mostrare il suo cuore e volle additarlo come rimedio supremo all'umanità, che rifiuta il suo giogo nell'apostasia universale. Il versetto del Vangelo è come il primo annunzio della rivelazione fatta a Santa Margherita Lacoque, rivelazione che la Chiesa ha solennemente riconosciuta. Egli è il Maestro, e l'umanità apostata non vuole riconoscerlo, e rifiutando lui rinnega il Padre, rinnega Dio. L'orgoglio umano scuote il giogo della sapienza e dell'amore, e si dà con pazza violenza alla conquista dei beni terreni. Gesù sfata questa pazzia, affermando che per raggiungere la pace e la felicità interna bisogna umiliarsi, farsi piccoli, docili e mansueti innanzi a Dio e agli uomini, come Egli lo è stato. Non c'è altra via per mantenersi fedeli alla misericordia che gli è venuto a portare in terra. In un mondo senza pace e senza amore, fondato ormai sulla violenza del più forte e potremmo dire sul massacro del più debole, Non c'è altra via di salvezza che la mansuetudine e l'umiltà imparata dal cuore sacratissimo di Gesù. Bisogna sapersi vincere nelle irruenze del carattere e nella prepotenza dell'orgoglio, e bisogna persuadersi che queste virtù non sono necessarie solo all'individuo, ma anche alla società. Non si può instaurare il dominio della forza brutale dell'orgoglio, che tutto vuole accentrare a sé e tutto vuol dominare, e pretendere che non ci sia altra via per conservare la preponderanza di una nazione sull'altra. Solo a questa condizione è possibile conservare nel mondo la pace. La pace dell'anima è frutto dell'armonia con tutti e della placida moderazione delle proprie aspirazioni. La pace delle nazioni sta nell'armonia interna ed esterna di uno Stato e nel mantenere la propria fisionomia, per così dire, di fronte alle altre nazioni, senza presumere di volersi ingrandire a spese delle altre. È necessario sottomettersi a Gesù Cristo, poiché questo è il vero segreto dell'internazionalismo sapiente, che diventa cattolico, apostolico, romano. L'internazionalismo che non è fondato sulla piena accettazione del giogo suavissimo del Vangelo non è unione di tutti i popoli, ma è massacro e barbarie. Amen.
Il profeta proprio.
Lo viviamo, lo diciamo, vediamo, vedi.
Ma lui quando è che l'ha scritta queste cose? L'avrà scritta come minimo 50 anni fa, 60, 70 anni fa. Ecco, per cui le ha dette, ma vedi che non è cambiato nulla. E la storia a noi non ci insegna niente. Poi diciamo queste cose, quando io espongo certi pensieri, sono delle provocazioni, no? Non tanto di critica, o diciamo, si pensa magari, ecco, in modo sbagliato, perché la mia intenzione è quella di dire, cari ascoltatori della Radio Buon Consiglio, che si presume che siate dei cristiani che vogliono essere dei buoni cristiani, vi dico queste cose perché bisogna aumentare la preghiera e l'offerta di sacrifici e dire, come ha detto la Madonna, dice, ogni volta che avete qualcosa da patire, è vero, dite, oh Gesù, è per tuo amore, è per la conversione dei poveri peccatori. Qui i peccatori ce ne sono dappertutto, vero? Sono i nostri fratelli, lo siamo noi stessi, ma diciamo che bisogna, non si può solo ascoltare per curiosità, dice ascoltiamo Radio Buon Consiglio perché sentiamo cosa dice. No, questa è una provocazione, no? Uno dice guarda che sta piovendo, aprite gli ombrelli, no? Verrà il freddo e procurati una maglia, cioè non lo dico giusto per dirlo, no? Ma con l'intenzione di smuovere la tiepidezza anche nostra, anche di chi ascolta, e dire ragazzi bisogna, si dice, tirarsi sulle maniche, perché qui con quel poco che facciamo è troppo poco, bisogna aumentare i rosari, bisogna aumentare le adorazioni, bisogna aumentare le comunioni spirituali, bisogna aumentare le penitenze, perché altrimenti diciamo se tutto questo viene e serve per rendervi soltanto critici e fare come i farisei che si sentivano giusti e dicevano che gli altri erano peccatori, questo è sbagliato. Cioè l'invito, il buon consiglio della madre del buon consiglio dice guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori perché non c'è nessuno che si sacrifica per loro, che prega e si sacrifica. Allora sono gli ascoltatori che ascoltano, questi sono curiosi, vogliono sapere, invece no, è una provocazione, era anche la nostra vita di ogni giorno per dire la vita è dura, però il giogo diventa dolce se io offro generosamente al Signore tutto quello che mi dà anche da patire, ho problemi con i figli, problemi col marito, problemi con la moglie, problemi con la suocera, e offri e dire Signore per la mia purificazione io merito di patire anche queste cose perché non sono hanno patito i santi e io che non lo sono non voglio patire. È giusto che sia così. Anna, leggi un po' sia il fioretto che la preghiera.
Sì, certo.
A San Francesco.
Sì. Quando San Francesco d'Assisi, intorno alla metà del 1226, venne riportato da Siena ad Assisi, le sue condizioni di salute erano abbastanza gravi. Nonostante tutto, la sua unione con Dio era altissima ed egli non perdeva né la serenità né il sorriso. Una volta venne a trovarlo Buon Giovanni, medico di Arezzo, suo grande amico e devoto. Il santo gli chiese quanto tempo avesse ancora da vivere. Dimmi la verità, qual è il tuo parere? Non aver paura di dirmelo, poiché con la grazia di Dio e perdono dello Spirito Santo sono così unito al mio Signore da essere ugualmente felice, sia di vivere che di morire. A questa richiesta così franca e coraggiosa, il medico rispose che gli restavano solo pochi giorni di vita. Penso che per la fine di settembre o i primi di ottobre tu morirai. La risposta di San Francesco a questa notizia fu un grido di giubilo. Sì, la benvenuta, sorella mia morte. Come non invidiare santamente San Francesco, che si trovò così pronto ad accettare con giubilo il suo transito nell'aldilà? Ad imitazione del santo di Assisi, prepariamoci anche noi al momento più importante della nostra vita, fuggendo da ogni peccato, adempiendo bene i nostri doveri quotidiani ed esercitandoci nell'amore a Dio e al prossimo. La preghiera del Beato Tommaso da Celano. Ricordati, o Serafico Padre, di tutti i tuoi figli. Tuo grande santo conosci perfettamente come angustiati da gravi pericoli e solo da lontano riescono a seguire le tue orme. Da loro forza per resistere, purificali perché si perfezionino, rendili santi perché portino frutti. Ottieni che sia effuso su di loro lo spirito di grazia e di preghiera, perché abbiano la vera umiltà che tu hai avuto. Osservino la povertà che tu hai seguito. Meritino quella carità con cui tu hai sempre amato Cristo crocifisso. Egli vive e regna con il Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen.
Ah, bellissimo. Ora salutiamo di nuovo tutti i nostri cari ascoltatori con questa esortazione, con questo però richiamo anche a non essere solo ascoltatori, ma ad essere delle creature che mettono in pratica quello che sentono, perché la madre del buon consiglio non parla per essere ascoltata soltanto per curiosità. Lei ci dice queste cose perché da buoni cristiani, diciamo, come il buon samaritano, vedendo colui che era caduto e che era stato aggredito dai briganti, bisogna soccorrerli, questi che sono aggrediti dai briganti, chiunque siano nella Chiesa e fuori dalla Chiesa, cioè coloro che sono aggrediti dal demonio praticamente, questi sono i briganti veri, no? E bisogna aiutarli con preghiere e sacrifici. Vedete, la piccola Giacinta l'ha fatto. I pastorelli l'hanno fatto, e il Signore sceglie i piccoli per dire le grandi cose. Se ci sentiamo grandi non capiamo niente delle cose grandi. Ebbene, allora salutiamo tutti, santa giornata a tutti da Claudio
e anche da Anna. Ave Maria,
Ave Maria, Ave Maria.